Andate dal bus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
11:21, buongiorno, benvenuti in diretta agli studi di Via Asiago. Inizia il programma di Annalita Caroli, la responsabilità tecnica di Giuseppe Scarlato e buongiorno da Sandro Cappelletto. Se ne è parlato tanto in questi giorni, se ne è parlato naturalmente anche a Radio 3, in particolare con la trasmissione La Lingua Batte, di questa settimana che il nostro Ministero degli Esteri ha voluto dedicare, si tratta della settimana della cultura italiana nel mondo, ha voluto dedicare alla musica, la musica dell'italiano, l'italiano nella musica. In effetti, se c'è un veicolo, diciamo, attraverso il quale la nostra lingua e con la nostra lingua, la nostra cultura, i nostri artisti, i nostri artigiani, tutto il mondo che gravita attorno alla creazione della musica, di un'opera in musica, se c'è un veicolo che ha permesso all'italiano di andare nel mondo al di là dei limiti piuttosto ristretti geografici della nostra nazione, questo veicolo è stata proprio la musica e continua a essere la musica, anzi sempre di più, perché l'abitudine di cantare le opere nella lingua originale, e basti pensare a Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini, cioè 5 dei 10 compositori d'opera più eseguiti al mondo sono italiani, l'abitudine è di cantare ormai nella lingua originale. È finito il tempo in cui si andava in Germania e si cantava la Traviata in tedesco, si andava in Francia e si cantava il Barbiere di Siviglia in francese. No, ormai si canta dappertutto nella lingua originale, e molto spesso questa lingua originale è italiana. Ho citato i 5 compositori italiani, ma non dimentichiamo che le 3 grandi opere italiane di Mozart, per non ricordare le altre, cioè le nozze di Figaro, il Don Giovanni e Così fan tutte, scritte da un librettista italiano. Non dimentichiamo che nel Settecento era assolutamente consueto da San Pietroburgo a Lisbona cantare in italiano, e molto spesso su testi di Pietro Metastasio, un nome tra tutti, le opere italiane di Handel, che venivano eseguite regolarmente a Londra, anche a Londra. Bene, dunque la nostra trasmissione di oggi, grazie alla presenza anche di alcuni ospiti, è dedicata a questo, al fenomeno della diffusione della lingua italiana attraverso il canto nel mondo, a cercare di capire il perché di questa supremazia che nessuno osa contestare. E iniziamo non proprio dalle origini, quindi la Camerata dei Bardi, l'Orfeo di Monteverdi, tra fine 500 e primissimi anni del 600, ma iniziamo dall'ultima opera di Claudio Monteverdi, l'Incoronazione di Poppea.
Thank you.
A essere rigorosi, non sappiamo chi abbia scritto la musica di questo duetto che chiude l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, perché sappiamo che ci sono parti attribuite a Francesco Sacrati, Benedetto Ferrari, e probabilmente questo duetto è di uno dei due compositori che hanno collaborato con Monteverdi giunto all'epilogo della sua lunga vita. Sappiamo che il libretto è di Giovan Francesco Busenello, un giovane che studia, come faranno molti librettisti in futuro, studia legge, quindi studia per diventare avvocato all'Università di Padova, e poi però lo ricordiamo come poeta e librettista. Questo duetto ha avuto enorme fortuna. È il duetto tra Nerone e Poppea, qui l'esecuzione dell'ensemble Elima, con lo studio di musica antica Antonio Il Verso, la direzione di Gabriel Garrido, Guillemette Laurent, Poppea, Flavio Olivet, Nerone. È così semplice la lingua di questo duetto. Pur ti miro, sono degli ottonari, però con la cesura centrale, che fa sì che vengano creati due versi di due mistichi, due mezzi versi di quattro sillabe l'uno. Pur ti miro, pur ti godo, pur ti stringo, pur t'annodo, più non peno, più non moro, o mia vita, o mio tesoro. Semplice, no? Semplicissimo. Immagini molto dirette, parole anche molto semplici. Io son tua, tuo son io, speme mia, dillo di, tu sei pur l'idolo mio, sì mio ben, sì mio cor, mia vita, sì. Eppure, nella loro semplicità, sono veramente uno scrigno da aprire e da affidare a che cosa? Al canto, alla musica, nella successione delle consonanti e delle vocali soprattutto. Pur ti miro, pur ti godo, parole molto vocali, che questo è uno dei primati della lingua italiana. Parole che si possono dolcemente offrire all'invasione della musica. Fatto sta che l'opera comincia a cantare italiano e continua a cantare italiano. Ben presto, grazie all'enorme successo che ha questo genere nuovo di rappresentazione di teatro musicale, i confini dell'Italia, che come Stato unitario, ben lo sappiamo, nel 1643 proprio non esisteva, non era nemmeno nella mente dei più accesi patrioti, se mai ce n'erano nel 1643, ma ben presto valica i confini italiani e dilaga in Europa. Naturalmente queste vocali a sempre piangerò cantano il Cornelia e Sesto nel duetto dal Giulio Cesare di Handel. Qui siamo a Londra, ma a Londra nel Settecento, grazie a Handel che è venuto a studiare in Italia, aveva debuttato come operista nel nostro paese, si canta italiano. Che cosa capisce il pubblico inglese del testo, del libretto? Praticamente nulla, viene fornita anche, non è che venissero forniti come oggi si va in teatro, c'è il testo in italiano, magari la traduzione, o se si dà un'opera straniera c'è il testo originale, la traduzione italiana. Veniva fornita una sintesi semplicissima, non si capiva in realtà quasi nulla di cosa si dicevano i cantanti, però si capiva la struttura generale dell'opera, che era codificata e essendo un genere di produzione di massa, naturalmente c'erano, diremmo noi oggi, dei format riconoscibili e che i compositori rispettavano. All'interno di questi format c'erano i recitativi, il momento del racconto e l'aria, quindi il momento dell'azione, e l'aria, il momento della contemplazione, del ricordo, della rabbia, del furore, della nostalgia, del desiderio, secondo la poetica degli affetti. Qui abbiamo ascoltato un momento del Giulio Cesare di Handel, diretto da Mark Minkowski con il suo gruppo Les Musiciens du Louvre, dunque un compositore tedesco, Handel, che scrive nella lingua italiana, che oggi viene diretto da un direttore e un ensemble francesi, con l'interpretazione come Sesto di Anne-Sophie von Otter, come Cornelia di Charlotte Elecante. Sonnato alla Grimare, il dolce mio conforto a sempre piangerò, se il fato ci tradì, sereno e lieto di mai più sperar potrò. Naturalmente la forte accentuazione della nostra lingua con le finali accentate è un invito anche questo alla musica, perché sull'accento si batte e sulla vocale il canto poi si espande. Che cosa è cambiato dai tempi di Monteverdi? La lingua è quella, ma la libertà della voce, la libertà del canto, la libertà di fiorire attraverso il canto le parole del libretto si è naturalmente dilatata. Con Handel inizia, anche con Handel naturalmente, non soltanto con lui, inizia il periodo lunghissimo di quello che si chiama il bel canto e che spesso impropriamente estendiamo anche nell'Ottocento, quando invece le cose cambieranno. Tra le tante iniziative che un po' in tutto il mondo i nostri istituti di cultura all'estero hanno preso per celebrare questa settimana della lingua italiana nel mondo, con particolare attenzione alla lingua della musica e per la musica, è quasi impossibile enumerarle tutte, ma c'è stato veramente un'intesa a lavorare bene in questo senso. Abbiamo scelto l'iniziativa dell'Istituto Italiano di Cultura a Stoccolma, che ha organizzato un incontro, concerto, dedicato appunto a cantare il Settecento. Lo ha organizzato in particolare Mark Tadlow, un musicista, direttore d'orchestra inglese, che è anche docente di corsi di interpretazione musicale all'Università di Stoccolma. Narita Caroli lo ha intervistato, Mark Tadlow parla un ottimo italiano, ascoltiamolo, cosa ci racconta sul rapporto lui inglese, che passa gran parte del suo tempo a Stoccolma, sul rapporto tra la musica e la nostra lingua italiana.
Si può dire che la musica lirica, nella forma che noi la capiamo oggi, è una musica che è legata alla lingua italiana, perché tutte le cose che sono create all'inizio della storia dell'opera, con Monteverdi, Peri, Caccini, tutte queste, sono formi melodici che sono molto vicini alla lingua. Se si fa un comparisone con inglese, tedesco, svedese, in questi linguaggi non sono questi formi lirici nella stessa linguaggio. E per me, io ho fatto tante volte le opere italiane, ma con un testo in traduzione inglese, svedese. Ma è un'altra cosa, perché è una cosa, è totalmente possibile, ma si cambia la musica, è la musica che cambia, perché l'accentuazione, il ritmo anche del testo va profondamente nella struttura della musica, anche una cosa semplice come una cadenza. Io devo spiegare agli svedesi, ad esempio, che cos'è una cadenza, perché una cadenza cade. Perché cade una cadenza? Perché questa cadenza c'è nella lingua italiana. All'epoca c'era una cultura dei cantanti italiani che sono in tutta l'Europa, e con questi cantanti viene anche una cultura della voce, una cultura del canto. E per Haydn, per Handel, per tutti gli altri, loro capiscono molto molto bene l'importanza della lingua italiana, perché loro, anche in un certo senso, loro scrivono musica italiana, perché Handel ha studiato in Italia. Credo che è importante che noi dobbiamo capire che il livello culturale della musica in Europa è anche legato in quest'epoca al livello del canto italiano. Gli altri cantanti che non sono italiani ma hanno imparati, loro hanno imparato la sua arte dagli italiani. Allora è una cosa per me chiara che questa, la parola italiana, la sensibilità legata della lingua e molte altre cose sono
indissolubili
con la musica di quel tempo. E oggi, quando noi altre musiche, oggi in qualche posto molto profondo nelle strutture, nelle fondamenti della musica di oggi, anche c'è questo tipo di declamazione musicale che noi abbiamo tutti imparati degli italiani, perché viene dalla lingua. Un'altra musicalità, e questa è la musicalità della lingua. Io ho cercato di trovare una piccola frase. Cantare il Settecento vuol dire che durante il Settecento, perché il Settecento è lungo, ma nella musica c'è una lingua che è più importante degli altri, e questo è l'italiano. E quando oggi noi cantiamo quel repertorio, è meglio per noi di cantarlo nella lingua originale, questo vuol dire italiano, perché molto della sensibilità del Settecento, se oggi vogliamo cantare il Settecento con la sensibilità che tutto questo, che il Settecento è complicato, se vogliamo comunicare l'estetica, la sensibilità del Settecento, è necessario di farlo con l'italiano.
Grazie al maestro Mark Tatov, che da Stoccolma ha raccontato, lui inglese che lavora in Svezia, a noi italiani, come sia necessario, impossibile pensare diversamente, insomma, il Settecento va cantato in italiano. E durante l'intervista abbiamo ascoltato prima una delle oltre 100 intonazioni che l'Artaserse, il libretto di Pietro Metastasio, ha avuto nel Settecento, o opere complete o arie staccate tratte da frammenti del libretto di Metastasio, ma in pratica in tutta Europa si cantava l'Artaserse, non c'era compositore che non dovesse affrontare questo libretto di Metastasio. Abbiamo scelto un'aria interpretata da Philippe Jaruski dall'Artaserse di Johann Christian Bach, uno dei figli musicisti di Johann Sebastian, per dire che la fama di Metastasio di questo libretto vanno ben oltre l'inizio e la metà del Settecento. E poi abbiamo fatto un salto dalla Germania a Vienna, dove nel 1790 debutta il Così fan tutte, terza opera di Mozart scritta sul libretto di Lorenzo da Ponte. Naturalmente qui l'interpretazione è di Theodor Currensis, questo musicista greco che ha fondato un'orchestra, un coro nella città russa siberiana di Perm e sta portando avanti il progetto dell'incisione integrale delle tre opere di da Ponte, sul libretto di da Ponte scritto per Mozart, a Scostati e smani implacabili, il recitativo e l'aria di Dorabella interpretata da Malena Ermann. Noi adesso siamo collegati con Daniela Goldin. Buongiorno professoressa, grazie di essere con noi.
Buongiorno, è paradossale che si parli di canto e di voce
e che lei non abbia voce.
Ma insomma spero che
ha cantato troppo ieri notte, cosa ha fatto?
No,
è paradossale, è un colpo di teatro che solo lei poteva vero? Riservarci di essere senza voce alle 11:50 di oggi quando dobbiamo parlare della voce italiana nel mondo. Allora sarò rapidissimo e grazie comunque di essere con noi e poi si metta della propoli rapidamente e taccia almeno per tutta la giornata. Allora, siamo arrivati al 1790. Il prossimo ascolto che abbiamo programmato è con Rossini. Che cosa succede in quell'arco di tempo tra la fine dell'epoca mozartiana e l'inizio, l'esplosione rapidissima del genio rossiniano? Che cosa cambia nella lingua del libretto italiano che continua anche nell'Ottocento a essere egemone?
Allora, ricordando che comunque Rossini e i suoi librettisti guardano molto a Mozart e a da Ponte, diciamo che almeno per alcuni librettisti di Rossini cambia radicalmente la situazione, perché prevale in assoluto l'aspetto ritmico del testo poetico. Bisogna dire che in generale, dopo le bellissime cose che ho sentito dire dell'italiano nel Settecento, che tutta Europa canta in italiano, è vero che l'italiano si presta all'intonazione musicale per una certa semplicità di diciamo articolazione, però è anche vero che non bisogna mai dimenticare l'aspetto formale, poetico e metrico, ed è quello, cioè l'opera italiana sembra non tolleri l'anarchia né metrica né lessicale, sì, di questo genere. È impensabile un libretto in prosa. Bene, allora con Rossini dipende anche qui, Rossini serio o Rossini comico, ma complessivamente i migliori librettisti di Rossini da una parte guardano all'abilità ritmica, metrica, dell'esempio da Pontiano che in assoluto è il più alto di tutta la storia dell'opera, dall'altra però arricchiscono soprattutto nel settore serio, arricchiscono il linguaggio poetico sulla base soprattutto di un evento letterario che è la traduzione di Ossian di Cesarotti. Quella traduzione diventa un modello anche per la lingua operistica.
Ecco, in che anno siamo con questa traduzione? In che anno siamo?
Diciamo 1762-67, terz'ultimo decennio, diciamo tra il 70 e l'80, via, perché ci sono varie edizioni. Ecco, lì il linguaggio poetico adottato nella librettistica italiana è quella paradossale che noi adesso conosciamo per i libretti dell'Ottocento. Poi per letterario, sempre sì, certo, si tratta di italiano, ma certe immagini sono le immagini che le parole, le immagini funzionano benissimo per il melodramma romantico. Rossini è già all'inizio di questo fenomeno quando si serve per esempio di un librettista eccellente come Gaetano Rossi, che ha da una parte una capacità di varietà ritmico-metrica incredibile, la polimetria insomma dei libretti di Gaetano Rossi, dall'altra adotta già questo linguaggio insieme epico e lirico che aveva imparato da questa eccellente traduzione nuova, è una traduzione poetica di un testo che nasce in prosa di Macpherson, ma Rossi impara anche dalla traduzione Pavarotti del teatro di Voltaire. Ecco, lì la lingua italiana si arricchisce di immagini nuove che sono estremamente produttive anche dal punto di vista musicale.
Allora, professoressa Goldin, la interrompo qui perché sento che la sua voce è arrivata al limite. Grazie per quello che ci ha detto, grazie anche per questa riflessione che ha fatto su Da Ponte, che lei giudica il momento, l'apogeo, diciamo, della scrittura per musica anche rispetto a Metastasio, e per aver ricordato come librettisti non ci si improvvisi. Bisogna possedere il metro, bisogna avere il senso del ritmo, bisogna essere inventivi e bisogna essere soprattutto molto umili di fronte alle richieste del compositore, al quale evidentemente spetta l'ultima parola. Lei ha ricordato un grande librettista, Rossi, che ha lavorato con Rossini proprio dai suoi esordi, no? Dalla cambiale di matrimonio. Pochi anni dopo, Rossini, sempre ancora nel genere comico, incontra Angelo Anelli e nasce L'Italiana in Algeri.
Quando si fa un linguaggio serio, letterario, diventa nel settore comico parodia. Lo si fa, questo uso del linguaggio poetico per intenzioni parodiche, mettendo cose alte, auliche, in una situazione assolutamente comica.
E allora questo ascoltiamo un momento dei più comici dell'Italiana in Algeri. Grazie professoressa Goldin, a risentirci. Grazie, buongiorno. qui siamo a Dresda con l'orchestra e il coro dell'Opera di Stato di Dresda, diretti da Gary Bertini, per una bellissima edizione, storica edizione dell'Italiana in Algeri, con Lucia Valentini Terrani come Isabella, Sesto Bruscantini come Taddeo, Inzodara, Ugo Benelli, Norma Palacios Rossi, insomma un bellissimo cast vocale. Scrive un ascoltatore, viene spontaneo porsi una domanda al nostro numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 5634 296. Quanto conta il testo nella musica cantata? Conta tantissimo e nulla nello stesso tempo. Conta tantissimo. Prendiamo questo finale d'atto di Rossini. È chiaro che il librettista Angelo Anelli, Rossini ha 21 anni, deve dare un testo che risponda alle esigenze ritmiche così travolgenti, così insistite di Rossini. Quindi versi brevi, accentuazione finale, campanelle, cracra, tic tic, boom boom, no? Come cantano in questo concertato finale. Nello stesso tempo queste parole sono morte fino a quando non vengono portate in vita dalla musica. La professoressa Goldin, ricordo, è autrice di La Vera Fenice, librettisti e libretti tra 7 e 800, piccola biblioteca in audio, un libro di qualche anno fa, ma che ha fatto scuola nell'appunto studio della librettistica italiana, ci ricordava come nell'Ottocento il librettista vuole diventare poeta, inventa questa lingua estremamente letteraria, che poi nella riflessione critica successiva ha molto penalizzato il nostro libretto, perché veniva considerato una letteratura minore di serie B se non di serie C, il famoso sento l'orma dei passi spietati del ballo in maschera, dal libretto del ballo in maschera di Verdi. E ci volle un grande italianista, Francesco Flora, per spiegarci che quel sento l'orma non è un errore, ma è un principio della sinestesia. In quel momento di agitazione si può sentire l'avvicinarsi dei passi spietati di quelli che ti vogliono far fuori. Va bene, ma sono le 12:01, grazie ai nostri ascoltatori, bella e interessante trasmissione su un tema appassionante, spiegato benissimo, troppo buoni, grazie, andiamo di là un momento in sala del concerto per il ritorno di fiamme.